Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Di cosa parliamo quando parliamo di creatività? Questo è il titolo che abbiamo scelto per questo ultimo appuntamento della stagione prima della pausa estiva. Per secoli abbiamo pensato che la creatività fosse un dono esclusivamente umano, intimo, quasi divino. Oggi però gli algoritmi generativi mettono in crisi questa certezza. Come scrive Luigi Bonfante nel suo saggio Arte senza artista, lo shock dell'intelligenza artificiale non distrugge però l'arte. Semplicemente ci costringe a guardarla come attraverso una feritoia, mostrandoci i contorni sfumati della nostra stessa mente. Perché, che ci trovi entusiasti oppure scettici, l'avvento dell'intelligenza artificiale generativa ci costringe a ripensare cosa vogliamo includere nella definizione di arte e ci obbliga a ripensarne un'estetica. Ne parleremo con Luigi Bonfante, autore del saggio, con cui, partendo dall'interrogativo se le macchine possano o meno fare arte, tenteremo una perlustrazione di come gli artisti abbiano, in questi ultimi anni, fatto arte attraverso l'intelligenza artificiale e se e quanto questa interazione modifichi il nostro concetto di creatività, come già è accaduto in passato, ad esempio con le avanguardie di inizio Novecento. Per la mostra della settimana ci spostiamo poi a Milano, dove alla Fondazione Rovati è esposta fino al 2 agosto una mostra curata da Salvatore Settis dal titolo Storia di un gesto, che offre una prospettiva inedita sulla continuità e la trasformazione dei linguaggi figurativi dall'antichità al contemporaneo. Come sempre però apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta musicale curata questa settimana da Barbara Tartari.
Thank you.
un ristorante abbandonato nella zona di evacuazione di Fukushima. Una figura minuta si muove tra i tavoli rovesciati. Indossa un abito da cameriera e una maschera bianca, algida, del teatro No. Quando però si tocca i capelli, scopriamo che le sue mani sono nere, pelose. Infatti è una scimmia. È un video questo di Pierre Huig, intitolato Human Mask, un video che non usa l'intelligenza artificiale, ma che ci offre la metafora perfetta per l'estetica contemporanea. Quella maschera, infatti, sembra l'arte che oggi compare sul volto dell'algoritmo, un simulacro dell'umano che ci inquieta e ci attrae al tempo stesso. In questa puntata di Voci Dipinte vogliamo chiederci se le macchine possano fare arte. Lo facciamo attraverso le pagine di un saggio molto lucido e molto interessante dal titolo Arte senza artista e soprattutto lo facciamo insieme al suo autore, Luigi Bonfante. Buongiorno e ben ritrovato a Voci Dipinte.
Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, Luigi Bonfante è uno studioso di filosofia dell'arte ed estetica contemporanea, specializzato nei mutamenti dei paradigmi artistici del Novecento. È autore già di un precedente Catastrofi d'arte, storie di opere che hanno diviso il Novecento e torna appunto adesso in libreria con il saggio Arte senza artista, criteri di estetica per l'arte generata da intelligenza artificiale. Un saggio in cui indaga il crampo concettuale, definiamolo così, mediandolo da lui il termine, insomma, che la tecnologia algoritmica impone oggi alle nozioni tradizionali di autore e creatività. Entrambi i libri, lo ricordo, sono pubblicati da Johan & Levy Editore. Suoi contributi, inoltre, su arte moderna e contemporanea appaiono regolarmente su Doppio Zero e Antinomie. Per iniziare, e forse anche un po' per rassicurare coloro che per istinto di fronte alla domanda secca se strumenti, macchine come ChatGPT, Gemini con il suo banana piuttosto di uno qualsiasi degli altri prodotti di Large Language Model possano produrre, creare arte, rispondono seccamente no, anticipiamo che anche lei, Luigi Bonfante, alla fine del suo saggio sembra arrivare alla conclusione che l'intelligenza artificiale che conosciamo o che possiamo immaginare oggi può essere solo uno strumento per fare arte. Lei scrive: non è un pregiudizio antropocentrico, ma il modo in cui funziona quella prassi tipicamente umana che chiamiamo arte a imporre, insomma, questa conclusione. Ma è possibile una prassi artistica diversa?
Questa è una bella domanda ed è forse in parte la domanda da cui sono partito, perché io mi sono occupato di catastrofi d'arte nel Novecento, cioè di punti in cui il sistema dell'arte ha aperto una nuova idea dell'arte, un'idea completamente nuova, completamente diversa dal passato. E il caso più importante, emblematico, è ovviamente quello di Duchamp e dei suoi ready-made. Quindi quando da qualche anno a questa parte si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale generativa dotata di una qualche forma di creatività e sono cominciate ad apparire delle opere considerate d'arte prodotte con l'intelligenza artificiale, una domanda plausibile era: ma siamo di fronte a un nuovo paradigma dell'arte, una catastrofe che apre a un nuovo modo di pensare l'arte? E questo libro è stato un viaggio all'esplorazione di questo strano nuovo rapporto tra l'arte e l'intelligenza artificiale, che per me è stato un viaggio di riscoperta dell'arte. Scriverlo è stato per questo, perché io ho pensato l'intelligenza artificiale come una specie di esperimento mentale, cercando di capire non tanto prodotti di intelligenza artificiale, perché l'arte non è un prodotto, ma il processo attraverso cui l'intelligenza artificiale e queste macchine riescono a fare qualcosa di creativo che potrebbe essere considerato arte, e confrontarlo con il processo invece che con la prassi che noi umani chiamiamo arte. E questo è stato come degli esperimenti che fanno gli scienziati, che fanno passare le onde luminose attraverso una strettissima fessura microscopica e provoca una diffrazione della luce. Questa diffrazione dell'arte che passa attraverso l'intelligenza artificiale mi ha permesso di capire meglio come funziona l'arte umana. Quindi la risposta alla sua domanda, che lei ha anticipato, cioè la domanda se le macchine possono fare arte, è stata negativa, ma questa risposta non è banale, come potrebbe sembrare, perché ci sono molti modi per rispondere no. Quello più ovvio è che una macchina non vive, soffre, non ha desideri, quindi come fa, non si emoziona, come fa a fare l'arte? Questa è una risposta giusta, almeno in parte, perché ci sarebbe molto da dire, ma banale. Il vero discorso è confrontare i processi, ed è questo che è interessante, perché ci fa capire meglio quali sono le caratteristiche specifiche di quella prassi così strana che noi umani chiamiamo arte.
C'è anche una sorta, come dire, di ironico inseguimento, no? Perché noi tendiamo a definire l'intelligenza e l'arte come tutto ciò che le macchine non sanno ancora fare. E in questo modo sembra un po' che riduciamo in fondo l'arte a un bersaglio mobile quasi, no? Pur di difendere la nostra eccezionalità umana.
Allora, molti fautori dell'estetica artificiale, cioè della capacità delle macchine di fare arte, potrebbero dire che l'arte in fondo tutto quello che le macchine non sono ancora riuscite a fare, e obiettando questo modo di pensare, diciamo, ai retrogradi, quelli che loro considerano retrogradi, considerano l'arte come esclusiva dell'uomo. Ovviamente questo è una semplificazione dell'approccio, diciamo, umanista, perché il vero punto dell'approccio umanista, come spiego nel libro, è che l'arte è la creatività, perché quando si parla di processo si parla soprattutto di creatività, quindi il confronto è tra la creatività dell'uomo che fa arte e la creatività della macchina che genera qualcosa di nuovo e sorprendente.
Ecco, lei però scrive anche che per fare arte non basta la creatività.
No, infatti. Ed è questo il punto fondamentale. La creatività a noi è diventato un concetto abusato, adesso se ne parla da tempo.
Lei non lo sa, mi scuso, la interrompo brevemente, non lo sa, ma il titolo che abbiamo dato a questa puntata è proprio di cosa parliamo quando parliamo di creatività, insomma.
Sì, è un titolo corretto perché ci sono molte ambiguità in questa parola. Della ricerca psicologica anche scienze cognitive e nell'intelligenza artificiale, creatività è un termine che indica una capacità generica e astratta che in realtà hanno tutti gli uomini in tutte le cose che fanno, che hanno in parte anche gli animali, certi animali, certe specie animali, e che ha in parte anche questa intelligenza artificiale cosiddetta generativa che si basa sulle reti neurali. Nel libro lo spiego in maniera molto molto semplice, ovviamente anche io mi sono basato su testi divulgativi che ne parlano, ma il punto fondamentale è capire quali sono le differenze. Allora, questa creatività generica non è sufficiente per fare arte, perché l'arte richiede anche quella che i greci chiamavano tecne, e la tecne, che curiosamente ha la stessa radice di tecnica, quindi ci porta verso la macchina, l'intelligenza artificiale della macchina, in realtà è una conoscenza profonda della tradizione, delle materie, e quindi è legata sia alla cultura e alla comprensione, a un ambiente culturale passato, sia al corpo. Uh-huh. Al corpo nel suo rapporto con la materia che l'artista forma. Questi aspetti dell'arte non possono essere ridotti a una banale, semplice, non banale, ma semplice o generica creatività. E il rapporto con la tecne, questo senso, cioè quindi con la storia dell'arte, la tradizione dell'arte e con le pratiche del corpo con la materia, sono fondamentali per il nostro modo di fare arte.
Lei ha sottolineato più volte, no, come l'arte sia un processo, sia da intendere come processo e non come prodotto, che comunque questo è l'aspetto che le interessa anche nella sua analisi, anche perché se guardiamo solo al prodotto, solo all'immagine finita, i software attuali possono superare brillantemente una versione artistica del celebre test di Turing, no? Che rovesciava la domanda sulle macchine che possono o non possono pensare. Lei però nel farlo evoca anche lo spettro di un celebre falsario, Ann van Meegeren, falsario di Vermeer. Ecco, ma l'intelligenza artificiale rischia di essere solo questo, di essere solo un imbattibile falsario della storia dell'arte che quindi guarda all'indietro, rifà quello che è stato fatto in precedenza, oppure ci sono altri sviluppi?
Allora, sì, ha questo rischio. Io parlo di sindrome, proprio sindrome di Van Meegeren, come una malattia congenita a questa creatività dell'intelligenza artificiale generativa. No, perché ci sono delle possibilità o delle possibili interpretazioni, soprattutto nei modelli più recenti di intelligenza artificiale generativa, che sembrano andare oltre. Comunque qui lo snodo fondamentale è che il test di Turing, che rispondeva alla domanda «le macchine possono pensare», non può essere tradotto immediatamente in un analogo per l'arte, cioè le macchine possono fare arte. Perché, e questo qui mi ricollego al discorso che facevamo prima, se pensiamo l'arte come prodotti, come hanno dimostrato parecchi esperimenti, una grande percentuale di umani considererebbero arti umane le immagini prodotte dall'intelligenza artificiale generativa. È stato dimostrato. Il punto è che l'arte non è soltanto un prodotto, è un processo ed è fondamentale il processo per fare arte. Se riduciamo l'arte a immagini di un prodotto, il test di Turing e le macchine lo hanno già superato, sia per il linguaggio che per la produzione di immagini. Il problema è che fondamentalmente il processo attraverso cui passa l'intelligenza artificiale generativa si basa su una elaborazione statistica di un insieme di dati, dataset, che sono, ad esempio, se addestrata su opere d'arte, immagini di arte del passato. Questo vuol dire che è un'arte sempre rivolta al passato e che la sua creatività è una variazione infinita su cose che sono già state fatte e sono state scelte dai programmatori che hanno inserito nel database quell'insieme di opere.
Allora, mi piacerebbe fare un excursus un momento qui, perché a proposito di processo ce n'è uno nell'interazione artista-macchina, che è quello dell'atto del prompting, cioè del dialogo con la macchina, sì, per generare immagini, che in fondo spiega bene forse questa interazione, perché spiega bene come un artista possa in qualche modo servirsi dell'intelligenza artificiale e diventare, mi verrebbe quasi da dire, coautore o comunque spostare il fuoco della sua del suo fare arte, della sua azione di fare arte, esattamente come nelle avanguardie di inizio Novecento, come capita con i ready-made, in qualcosa di diverso rispetto al prendere un pennello in mano e produrre un'immagine attraverso della pittura o dell'olio in una tela, no?
Qui arriviamo a un punto, cioè, del libro e della discussione sull'arte, in cui è evidente che l'intelligenza artificiale, quella che io chiamo macchina artifex, è uno strumento, è quello che si chiama prompting, cioè l'uso di parole per indurre la macchina a produrre immagini, e che è la prassi che si usa in quelle che sono state chiamate text to image. Sono modelli che appunto ricevono in entrata delle descrizioni dell'artista, diciamo così, e poi in base a queste, che ovviamente è un lavoro molto lungo, continuamente reiterato e migliorato, non è così banale, producono delle immagini. Allora qui, ripeto, mentre finora abbiamo ragionato, diciamo, dal punto di vista più generale e filosofico, fra un processo artistico fatto da un essere umano e un processo artistico fatto dalla macchina, come se fosse assolutamente autonomo, indipendente, che non è mai del tutto vero. Perché ci sono, prima della realizzazione della macchina, delle scelte fatte dall'uomo, ci sono degli elementi introdotti nella macchina che fanno parte del mondo dei segni umano, lingua e immagini. E poi la macchina ha una straordinaria, incredibile, sorprendente autonomia nel manipolare queste cose. Allora, dipingere con le parole potrebbe essere un modo per descrivere questa nuova modalità dell'artista che usa il prompting, cioè la prassi è del tutto diversa rispetto all'arte visiva tradizionale. Non a caso queste immagini sono chiamate sintografie, perché partono da istruzioni testuali. In realtà non sono tanto generate dalle parole, ma trovate attraverso le parole. Il compito del testo, cioè del prompt, è guidare il modello verso una regione specifica all'interno di spazi di possibilità apparentemente infiniti. È stata chiamata anche ekphrasy, e l'ekphrasy è la traduzione in parole di immagini nella retorica classica, no? Operativa, nel senso che vengono effettivamente generate attraverso le parole, ma in realtà all'interno della macchina parole e immagini non sono linguaggi separati come per noi, perché vengono tradotti sia le parole che le immagini in vettori numerici organizzati in quello che viene definito uno spazio latente. Quindi sono la stessa cosa per la macchina. Noi associamo parole e immagini grazie alla nostra esperienza nel mondo. La macchina invece lo fa analizzando statisticamente grandi insiemi di testi e immagini che vengono tradotti in numeri.
Ecco, interessante e affascinante ascoltarla per immaginare anche come la macchina in fondo ci sveli una finestra su come funziona il nostro pensiero e poi di conseguenza di come funziona anche il nostro modo di intendere o produrre arte, no?
Sì, allora, questo in realtà è la grande progetto dell'intelligenza artificiale, cioè produrre delle macchine che simulino capacità cognitive dell'uomo, e in particolare quella che sembra più nascosta, profonda, difficile, che è appunto legata alla creatività. Ci sono delle grosse forzature in questo progetto dell'intelligenza artificiale che sono legate al fatto che le capacità cognitive umane vengono tradotte come attività specifiche ben delimitate. In realtà il nostro modo di pensare e anche di creare è da considerare un tutto di cui fanno parte tutti gli aspetti della nostra vita, sia fisica, corporea, che interiore, cioè dalla presenza fondamentale del corpo, delle emozioni, il contatto con il mondo e con altri esseri simili a noi, con i quali condividiamo quella tecnica straordinaria, antichissima, che si chiama linguaggio e che in generale si chiama segni, semiotica, perché nei segni ci sono anche le immagini. Allora, questo è un tutto che non può essere scisso, soprattutto quando si arriva in quei campi che sono, diciamo, il cuore, il fulcro di quella che è stata definita creatività e che ovviamente ha una funzione importante e fondamentale anche nell'arte, che sono quelli più difficili da riprodurre o da tradurre in, diciamo, algoritmi, per semplificare. Uno di questi è l'analogia. Il meccanismo dell'analogia è ancora che è pervasivo in tutto quello che facciamo, fa parte intimamente del nostro essere corpi creativi in un ambiente che si adatta e a cui ci adattiamo. Sto usando una definizione molto generica, quasi biologicista, ma per dire che è un fenomeno. Io mi rifaccio soprattutto a uno studioso americano, Hofstadter, che ha molto studiato l'analogia e che è fortemente scettico sulle possibilità che, pur essendo uno dei padri dell'intelligenza artificiale da un punto di vista, diciamo, più astratto e generico, filosofico, insomma, scienza cognitiva filosofica, pur essendo un padre di questa intelligenza artificiale, lui ritiene che almeno per l'intelligenza artificiale che conosciamo finora l'analogia sia assolutamente al di fuori della portata della macchina.
L'ultimo capitolo del suo saggio si intitola Quel residuo irriducibile, e quel residuo irriducibile consiste nella soggettività in qualche modo, no? Di chi produce arte. Lei scrive senza un soggetto, insomma non c'è arte, che un'opera ha sempre qualcosa della persona che l'ha creata, ma non solo, ha poi qualcosa della persona che la osserva, quindi del fruitore dell'arte, e questa soggettività è, appunto, costituisce una parte di quell'irriducibilità. C'è però una cosa che io le volevo chiedere su questo tema, perché non pochi artisti nel corso del Novecento hanno aspirato proprio all'impersonalità, e questo conduce un po' in fondo anche a un cortocircuito, no? Da cui scaturiscono delle osservazioni che io ritengo interessanti.
Sì, è vero. Allora, intanto vorrei chiarire, quel residuo irriducibile fa riferimento a un concetto specifico che è raramente citato, che è contenuto in un saggio di Alan Turing, quindi padre non solo del test di Turing, ma del computer, uno dei padri dell'intelligenza artificiale, in cui dice che per fare una macchina pensante ci vogliono due cose. Una è la disciplina, il computer è bravissimo a farlo, ma poi c'è un'altra cosa che lui chiama iniziativa e che considera un residuo. Cito letteralmente: il nostro compito è scoprire la natura di questo residuo, così come si dà negli esseri umani, e cercarlo di copiarlo nelle macchine. Allora, questo residuo che lui chiama iniziativa non è altro che la volontà, la personalità, quindi la soggettività, come dicevamo. E la mia tesi, una delle tesi fondamentali di questo libro, è che senza la soggettività dell'artista non ci può essere arte. O meglio, la prassi umana, tipicamente umana, che ha bisogno della soggettività, dell'unicità di un artista. Allora, è vero quello che diceva prima, che c'è stato nel Novecento, ed è uno dei temi del mio precedente libro, un tentativo di desoggettivizzare l'arte, cioè di eliminare l'artista dall'arte. E Duchamp è stato proprio uno di quelli che apparentemente hanno fatto al meglio questa cosa, cioè ha cercato di annullare l'artista. È stata definita anche arte senza arte, però qui c'è un equivoco, ed è questo il punto. In Duchamp non c'è l'annullamento dell'io nel flusso della non mente o nella tecne della natura. C'è invece il trasferimento della tecnica, della tecne artista, a un livello concettuale, meta-artistico, che come tale comporta un'esaltazione della mente individuale. Duchamp era fortemente individualista e il suo lavoro, che vorrebbe essere un'arte senza artista, un'arte desoggettivizzata, diciamo così, è in realtà espressione della sua natura, del suo stile inconfondibile. Voglio citare su questa cosa Luigi Paraiso, che è un grande filosofo dell'arte italiano, dice che il contenuto dell'opera è la personalità stessa dell'artista, fattasi modo di formare, cioè stile. Lo stile di Duchamp è uno stile meta-artistico, uno stile cerebrale. Lo stesso di un altro artista che ha cercato di andare oltre il tentativo di Duchamp, che è Pierre Huguet, ne parlo soprattutto negli ultimi capitoli del libro. Anche lui in realtà alla fine, nonostante tutti i suoi meravigliosi, affascinanti tentativi di eliminare l'artista e di lasciare che l'opera viva della sua volontà, come avesse una volontà autonoma, l'opera intesa nel senso di grande installazione di cui fa parte soprattutto nelle opere di cui parlo, che sono degli ultimi anni, di cui fa parte l'intelligenza artificiale. Anche Pierre Huguet in realtà ha il suo stile unico e inconfondibile.
E oltre allo stile, a me piacerebbe chiudere con una citazione che lei pone in esergo all'ultimo, all'epilogo, ed è una citazione di Giorgio Agamben, del filosofo Agamben, che scrive: «Contrariamente a un equivoco diffuso, la maestria non è perfezione formale, ma proprio al contrario, salvazione dell'imperfezione nella forma perfetta», e che mi sembra sottolinei bene come parte dell'arte e dell'umanità nell'arte siano proprio i limiti, che è un altro concetto enorme, ma estremamente importante in questa discussione. Io la ringrazio davvero per essere stato nostro ospite.
Grazie a lei.
Lo ricordo, lei è l'autore di questo recente Arte senza artista, uscito per Johann & Levy Editore. Grazie davvero per la sua partecipazione, a presto.
Presto. Thank you.
Five Tango Sensations, uscito nel 1991, la storica collaborazione tra Astor Piazzolla e il Kronos Quartet, ultima incisione in studio del musicista argentino, abbiamo ascoltato Fear. E con Fear ci spostiamo a Milano per la mostra della settimana. Quella allestita al primo piano del bel palazzo della Fondazione Rovati è una mostra dedicata a un mito che è stato raccontato in 100 modi diversi per oltre un millennio, passando di bocca in bocca fra greci, etruschi, romani e poi lentamente è scomparso. Il mito è quello di Meleagro e ne narra la caccia al cinghiale di Calidone, il conflitto con gli zii e la tragica morte causata dalla madre Altea. Fulcro dell'esposizione è la prima presentazione al pubblico della fronte di un sarcofago romano databile al 170-180 d.C., che raffigura la morte di Meleagro e sul quale è chiaramente distinguibile il gesto che compie una figura femminile irrompendo nella scena con le braccia protese all'indietro. Una espressione codificata di disperazione nata in età romana che scompare per oltre un millennio per riemergere poi, improvvisamente, nel XIII secolo. Un gesto che ancora oggi artisti contemporanei utilizzano nelle loro composizioni. Basti su tutti l'esempio di Pablo Picasso in Guernica. L'interrogativo da cui è partito Salvatore Settis nel creare la mostra è proprio perché quel gesto sia scomparso a un certo punto e poi quasi miracolosamente riapparso attorno al 1200. Nell'iniziare con lui la visita, gli abbiamo chiesto quali risposte abbia trovato a quell'interrogativo nel corso della ricerca che ha accompagnato l'allestimento.
La gestualità che noi facciamo nella vita di ogni giorno è una gestualità molto varia, che poi varia anche da persona a persona e in cui mentre gesticoliamo il gesto sparisce. La gestualità nell'arte invece no, è come se una figura venisse congelata in un certo momento. Allora una figura può diventare geroglifico, significa qualcosa. Questa figura che entra in corsa in una scena di morte con le braccia violentemente gettate all'indietro entra correndo come se dovesse venire in soccorso del morto, ma non può fare niente perché il morto poi muore. Ecco, questa figura appartiene precisamente a questo livello altamente convenzionale, ripetitivo, tipico di un linguaggio, come se fosse una parola che corrisponde a dolore estremo. Quindi da questo punto di vista tutta la storia si può raccontare in termini molto semplici. Questo gesto viene in qualche modo inventato, non sappiamo bene da chi, quando, probabilmente in età tardo-ellenistica, ha una sua cittadinanza a Roma fra il primo e il terzo secolo d.C., sparisce per 1000 anni, ritorna nel 1265. Questa mostra dà una risposta, come ritorna? Chiaramente questo sarcofago che presentiamo qui per la prima volta in pubblico, questo sarcofago ha un'iscrizione che testimonia che è stato riadoperato come sarcofago nel Medioevo, precisamente dal 1250 in poi, in una data di questo tipo. Quindi deve essere quello che gli artisti come Nicola Pisano o Giotto hanno visto. Dunque c'è una specie di fiume carsico che va da un primo momento in cui questo gesto è in repertorio, un momento in cui sparisce completamente, va sottoterra e poi riemerge grazie a che cosa? Grazie al contatto visivo fra un artista che ha il suo sguardo particolare che i comuni mortali non sempre hanno e un modello antico che deve essere proprio questo sarcofago qui.
Un gesto forte, un gesto estremamente significante, oltre che significativo proprio in quella postura così estrema, no? Quasi straziata, che per alcuni versi si ricollega anche al tema della morte di Meleagro e al mito di Meleagro. Ce lo vuole raccontare lei brevissimamente?
Beh, Meleagro muore in un modo molto singolare, muore perché a ucciderlo di fatto è la madre la quale, sapendo che la vita del figlio è legata a un ceppo che sta bruciando nel focolare, lei butta il ceppo nell'acqua e lo conserva gelosamente perché finché il ceppo non brucia il figlio vivrà e quindi crede di aver donato l'immortalità al figlio. Quando questo figlio uccide i fratelli di lei, lei esita fra il suo ruolo di sorella e il suo ruolo di madre e finalmente decide che il suo ruolo di sorella, il legame familiare della sua famiglia di origine è più forte di quello col figlio e quindi è lei che getta questo ceppo nel fuoco. E quindi questo dolore per la morte di Meleagro è davvero un dolore speciale, perché il dolore non solo della fine di un giovane bellissimo, fortissimo, eccetera, eccetera, di un giovane principe, principe, erede di un trono, ma è anche il dolore di una madre che si è sentita costretta a ucciderlo e che, continua il mito, si uccide subito dopo. La madre commette suicidio con un pugnale in alcuni sarcofagi rappresentata e, secondo altre fonti, si impicca. Quindi la madre poi muore subito dopo perché non può sopportare di avere ucciso il figlio. C'è una casa reale che muore, una dinastia che muore, una città che dobbiamo immaginare in preda al violento dolore, alla disperazione, perché non c'è più il re, non c'è più la famiglia reale. Atalanta, la donna che era anche lei compagna di caccia, la donna di lui innamorata e di cui lui era innamorato. Insomma, è un dolore che è individuale ma anche collettivo, e quindi questo gesto veramente può essere, e qui cito Warburg parlava a proposito delle formule di pathos, parlava: alcune hanno il carattere di superlativo. Questo è il superlativo del dolore.
Allora, prima di passare a Warburg nella sala successiva, restiamo ancora un momento di fronte al sarcofago, perché oltre al frontone, sui lati, è rappresentata proprio la madre disperata per questo gesto.
La madre, questa è la formula iconografica più straordinaria, credo, del mito di Meleagro, perché rappresenta questa donna che con una mano getta il ceppo sul fuoco, che ha acceso lei stessa, e con l'altra mano invece si copre gli occhi per non vedere il proprio gesto e si volta dall'altra parte. I suoi panni sono mossi come da un vento violentissimo, e questo violento movimento riflette la violenza dei suoi sentimenti. Questa rappresentazione viene probabilmente in ultima analisi dalla tragedia perduta dedicata a Meleagro da Euripide, dove si suppone che ci fosse un monologo anche di Altea, della madre di Meleagro, non tanto poi dissimile da quello di Medea prima di uccidere i figli, un monologo tipicamente euripideo. Purtroppo questa tragedia non l'abbiamo, chissà se mai un papiro ce la restituirà, però sappiamo che le centinaia di versi che Ovidio nelle Metamorfosi dedica a questo tema con un lunghissimo e bellissimo monologo di Altea sono ispirati da Euripide, e questa figura del lato corto del sarcofago, che la figura di Altea che si volta dall'altra parte per non vedere quello che lei stessa sta facendo, ricorda una parola del testo di Ovidio che è la parola aversa, si volta proprio dall'altra parte perché fa orrore a se stessa mentre fa quello che sta facendo.
Una figura tra l'altro con un drappeggio davvero superlativo, molto bello a osservare. Passiamo allora nella sala successiva, in una sala di mezzo, oppure nella sala da cui uno può comunque iniziare se è attratto da uno storico della cultura, non solo dell'arte, quale è stato Abi Warburg. Perché in questa sala avete raccolto un po' tutto il materiale che Warburg ha rintracciato attorno all'iconografia di questo gesto riapparso.
A Warburg importava, con lo suo Builder Atlas, lo chiamava così, Mnemosyne, intitolato alla dea greca della memoria, la madre delle muse, ha raccolto materiali per una mappatura della memoria visuale dell'Occidente. Nelle prime tavole ci sono quello che lui chiama le preconiazioni, Vorprägung in tedesco. Nelle preconiazioni ci sono dei gesti nell'antichità, e qui c'è un sarcofago di Meleagro, che non è questo ma è uno simile a questo, dove c'è esattamente questo gesto della disperazione. Poi in altre due tavole, due delle 63 conservate di questa opera incompiuta di Warburg, ci sono invece degli echi successivi, e in particolare la tomba Sassetti, perché Warburg fu il primo o uno dei primi a indicare qual era il nesso fra la ricomparsa di questo gesto e il gesto nell'antichità, in particolare nei sarcofagi di Meleagro, però lo indicò nella tomba Sassetti, che è degli anni 80 del 400 a Firenze. Quindi in queste tre tavole che abbiamo messo in un montaggio molto fedele peraltro a come erano fatte le tavole di Warburg all'origine, in queste tre tavole vediamo una specie di porta girevole che aiuta a passare dalla stanza dedicata proprio al sarcofago alla stanza in cui invece c'è un video che mostra gli echi di questo gesto nell'arte successiva.
Mettere insieme tutto questo materiale, tutte queste immagini, tutte queste opere che nel pensiero di Warburg ricostruiscono, restituiscono la presenza di questo gesto in secoli di storia dell'arte, non era evidentemente semplice, non era fattibile portarle tutte qui, e siete riusciti però Dottoressa Giovanna Forlanelli, che lo ricordo è la presidente della Fondazione Luigi Rovati, come avete restituito a questo punto al pubblico quest'idea? Come avete fatto attraversare la storia dell'arte a una di queste sale della mostra?
L'abbiamo fatto integrando il metodo classico, per cui con l'esposizione gli oggetti classici sono stati esposti su dei podi, eccetera, ma la tecnologia ci ha aiutato moltissimo a delineare il tempo della mostra, il tempo delle opere, perché abbiamo chiesto appunto a Zeranta di trovare un modo, attraverso questo breve video, di far capire come questo gesto inizia, si interrompe e continua. Questa tecnologia dialoga con, di fronte, il grande poster della mostra di Guernica a Palazzo Reale nel 1953 e le tavole che sono preparatorie appunto di quest'opera, che erano state realizzate negli anni 90 quando Guernica è arrivata poi a Reina Sofia. Per cui da una parte c'è questa parte molto tecnologica con questo video che racconta la storia di questo gesto, dall'altra parte c'è un manifesto che è stato realizzato negli anni 50 con una grafica eccezionale, tra l'altro perché all'epoca i manifesti delle mostre erano fatti da grandi grafici, per cui che ha anche una sua identità di opera, pur essendo un grande manifesto che rappresentava una mostra. E questo lega normalmente la Fondazione, che poi nel culmine massimo arriva nella sala dove ci sono le tre tavole di Warburg, che sono state rappresentate, proprio come ha spiegato il professor Sertis, ad album. Noi abbiamo un grande libro dove si legge la storia di queste immagini che continuano nel tempo.
La Fondazione Luigi Rovati è autorevole ed è anche, come dire, anche la sua potenza, però non è stata sufficientemente potente, insomma, per riportare a Milano Guernica di Picasso. Non ha potuto chiedere alla Reina Sofia di Madrid di prestarla. Picasso però in qualche modo, in queste sale che ospitano già Warhol e tanti altri artisti più vicini a noi rispetto agli oggetti archeologici di cui abbiamo parlato all'inizio, in qualche modo ci arriva. Ecco, e allora vorrei appunto, per concludere idealmente questa visita, agganciarci a quelle tavole che riportano a Guernica e a Pablo Picasso.
Il quadro del 1937, il quadro di Picasso, subito dopo questi bombardamenti durante la guerra civile spagnola, e lì Picasso coglie benissimo, non sappiamo da dove gli venisse l'idea esattamente, ma non c'è bisogno di saperlo, coglie benissimo il significato di superlativa espressione del dolore di questa figura di repertorio, e però noi dobbiamo cogliere che qui si passa veramente dal dolore per la morte di un singolo al dolore per la guerra, e per questo abbiamo poi aggiunto degli elementi che trasportano questo dolore a Milano, perché il quadro di Picasso arrivò nella Milano del 1953 ancora con tutte le ferite delle bombe del bombardamento del 1943 e fu esposto nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale ancora bombardatissimo, tant'è vero che non si sapeva bene dove metterlo, lo hanno semplicemente appoggiato per terra perché non si poteva fare altro. E c'è anche una bella foto di questa installazione, il cui significato ultimo è quello di riportare questo dolore dall'individuo alla collettività, dal singolo alla città, dalla Spagna della guerra civile alla Milano della seconda guerra mondiale e anche alla guerra di Corea, perché era nel 53 era in atto la guerra di Corea e Picasso volle esposto nella stessa sala delle Cariatidi un quadro suo intitolato Massacro in Corea. In questo modo, questo gesto superlativo della disperazione ci ricorda anche le guerre di oggi, alle quali dovremmo pensare più di quanto non facciamo, mentre tendiamo a rimuoverle per rifugiarci nella nostra quotidianità, anche troppo comoda.
Erano le voci di Salvatore Sertis, curatore di Storia di un gesto, mostra in corso alla Fondazione Rovati fino al 2 agosto, e di Giovanna Forlanelli, presidente della Fondazione. Siamo in conclusione, ma prima di chiudere ancora alcune segnalazioni. Alla Fondazione Rovati ha inaugurato questa settimana anche una seconda mostra intitolata Out of Place, arte e storie dai campi rifugiati nel mondo. Prendendo a prestito il termine out of place, fuori posto, con il quale lo scrittore palestinese Edward Said definiva i rifugiati, includendo se stesso, Il progetto nasce dalla volontà di offrire uno spazio libero di espressione artistica e narrativa agli artisti che vivono in una delle realtà più difficili del nostro mondo, i campi per rifugiati. Il progetto presenta le testimonianze, opere e storie di 264 artisti che vivono in queste strutture o che hanno vissuto una simile esperienza in passato. Insieme alle 284 opere da loro realizzate nel formato 10x12, il progetto dà ampio spazio alle storie raccontate, proponendo una ricerca sull'attuale crisi globale dei rifugiati, la più complicata della storia, come riportato dall'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, che patrocina la mostra. Curata da Claudio Scorretti, Irina Ungureanu e Aman Mojadidi, la mostra si può visitare fino al 19 luglio. Apre invece il 3 luglio al Kunsthaus di Zurigo la prima ampia retrospettiva in Svizzera del pittore danese William Hammershøi. Reduce da Madrid, dove è stata presentata al Museo Thyssen-Bornemisza, che ha collaborato per questo progetto con il Kunsthaus, la mostra è un'occasione perfetta per scoprire le atmosfere rarefatte di questo pittore del silenzio. Stanze vuote, porte chiuse, figure viste di spalle sono i suoi soggetti privilegiati, restituiti con nuance di tonalità spente, su giochi di luce discreti e su ombre che si distendono su superfici chiare. Curata da Jonas Bayer e da Sandra Gianfreda, una mostra davvero imperdibile e in programma fino al 25 ottobre. E con questo siamo davvero giunti al termine. Grazie a Luigi Bonfante per aver partecipato a questa puntata e grazie a Davide Perucconi che ne ha curato la regia tecnica. Voci Dipinte, come molti magazine di Rete 2, va in vacanza fino al 6 settembre, quando tornerà per una nuova stagione. Nel frattempo vi ricordo che ci trovate sempre sul web all'indirizzo rsi.ch/Voci Dipinte oppure nell'app Play RSI con questa e con tutte le puntate precedenti. In sottofondo le prime note di Brothers Go to Mothers, del trio formato dal pianista David Benoit con Brian Bromberg al contrabbasso e Greg Bissonnette alla batteria. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buone vacanze che vi auguro all'insegna della buona arte.